si sono chiuse le parlamentarie del Movimento 5 Stelle e allora io ho potuto, insomma, contattare l'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle, il buon Valerio, che saluto, che mi ha dato l'ok, sì, adesso potete fare le interviste, e mi ha ovviamente dato la possibilità di collegarmi in diretta con Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Silvestri, ben ritrovato.
Buongiorno a voi che ci ascolta.
Beh, se Valerio mi ha segnalato lei, evidentemente lei è stato eletto alle parlamentarie.
No, io ero sono nel, nel listino che Conte.
Lei nei lei nei raccomandati, Silvestri.
Okay. Io sono nei raccomandati, no, sono come capogruppo.
Certo.
Sono in quel listino.
No, ma guardi, io poi non ho nulla. C'è, cioè, un dibattito, francamente, abbastanza. Sì, lo dico, un po' ridicolo, no? Sulla questione delle liste bloccate da parte dei leader, la retorica su facciamo scegliere ai cittadini chi portare in Parlamento. Posso dire che è una grande stupidaggine. I cittadini, quando si ritrovano davanti a questi cartelloni, no? Vicino ai seggi elettorali, dove ci sono 150 nomi, ma ne conosceranno uno, due, forse per sentito dire, perché l'amico dell'amico gli ha detto guarda questo è bravo. C'è un po' di retorica in tutto questo. Guardi, i candidati li scelgano i partiti, cioè anche su questo io la vedo così, li scelgano i partiti, si assuma la responsabilità di proporci dei parlamentari, senatori, deputati, e poi vedremo che cosa hanno scelto. Silvestri, che ne pensa di questo mio ragionamento? Facciamo proprio un confronto su questo.
Ma guardi, le dico, noi veniamo da una tradizione di democrazia diretta molto, sì, molto importante, molto netta. Questo è il primo esperimento dove c'è una composizione, diciamo, mista. Ovviamente c'è ancora il principio delle parlamentarie, tant'è vero che ieri sono state fatte e quindi una buona parte delle liste verrà composta ovviamente tramite un voto diretto degli iscritti. Poi c'è una parte che il presidente Conte ha reputato di in qualche modo sottoporre agli iscritti in una maniera bloccata, che abbia porti con sé un'esperienza sia per quanto riguarda la competenza, quindi prendendo dei personaggi importanti come quelli che avete letto, e sia anche un'esperienza politica, quindi chi ha ricoperto incarichi di responsabilità e quindi regge il peso delle pressioni con tutte le caratteristiche di chi ha retto incarichi di esperienza politica, come Patuanelli, che ha fatto il capo delegazione, il ministro Licheri, insomma tante persone che hanno dato un contributo.
Sicuramente. Tra l'altro ho letto proprio poco fa una proposta di Giuseppe Conte: ridurre l'orario a parità di salario. Ne discuteremo, dice il leader del Movimento 5 Stelle, non va fatto contro le imprese, ma in Italia abbiamo una media oraria di ore lavorate che è tra le più alte in Europa, senza benefici per la produttività. A me sembra di capire anche da questo intervento di Conte che la vostra sarà una campagna elettorale molto basata proprio su questi temi: lavoro, economia, sociale. Sarà un po' questa la colonna sonora dei vostri interventi, Silvestri.
Sicuramente il tema del lavoro è un tema, dopo anni di pandemia, molto importante, quindi abbiamo bisogno di una reazione forte. Noi siamo uno dei pochi paesi, ad esempio, a non avere un salario minimo, che viene sempre stato visto in una maniera quasi ideologica, ma in realtà in Germania lo hanno appena portato da 10 a 12 euro, in Spagna e in Francia lo stanno aumentando. Insomma, siamo uno dei pochissimi paesi a non averlo e per noi è molto importante. Poi ci sono temi che vogliamo rilanciare, come quello del superbonus. Alla fine con noi era un motore per il PIL, adesso è diventata una minaccia di disoccupazione, perché c'erano quelli bravi, migliori, tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, hanno preso una cosa che era un motore e l'hanno fatta diventare praticamente un problema per le aziende. Ci sono tanti temi, ovviamente ci sono tutti i temi che si porta con sé una pandemia e gli effetti di una guerra vicino casa. Poi però ovviamente non dobbiamo anche dimenticare che ci sono temi come la cultura, la scuola, cioè non possiamo solamente pensare a quelli che sono gli effetti di una pandemia. Ci sono anche dei temi molto importanti che il Movimento 5 Stelle vuole assolutamente seguire.
Sì, questo lo si capisce proprio da come avete impostato questa campagna elettorale. Senta Silvestri, io ho un'impressione che questa vostra, diciamo, questo vostro solipsismo politico, solitudine politica, vi stia, come dire, anche facendo bene. Vi sentite anche, come dire, un po' rinfrancati, un po' più di energia per il fatto di correre da solo, che è un po', come dire, è stata sempre una vostra caratteristica. Come?
Depurati più che rinfrancati.
Ah, depurati.
Nel senso che la collaborazione, quando si sta al governo, la collaborazione parlamentare ti porta ovviamente a fare delle scelte di compromesso. Io trovo molto onesto, mi lasci dire una cosa, io trovo molto onesto il fatto di presentarsi ovviamente da soli e misurarsi con il proprio elettorato da soli senza compromessi, e poi però usare la propria forza parlamentare per raggiungere, come la Costituzione vuole, per raggiungere comunque quelle parti del programma che tu hai interesse a far valere a livello parlamentare, e quindi provare a fare anche degli accordi parlamentari come vuole la nostra Costituzione. Però poi dopo questa collaborazione abbiamo visto un po' di slealtà nei confronti del Partito Democratico, che poi sta facendo a mio avviso un po' un casino sulle liste, sugli accordi, sulle alleanze, insomma non è che si è mosso benissimo a mio particolare avviso, e quindi anche vedendo quello che è successo con Calenda, quello che adesso è successo con Di Maio, con tutto quello che sta succedendo con le liste, a Bologna ci ritroveremo ancora Cassini per quanto riguarda come candidato del Partito Democratico. Ecco, vedendo tutto questo spettacolino, sì, siamo un po' rinfrancati, lo ammetto, e quindi c'è un entusiasmo molto forte nel Movimento 5 Stelle in questo momento.
Anche se probabilmente a questo punto, per come si è delineata, no, l'alleanza nel Partito Democratico con Sinistra Italiana e Verdi, un posto per il Movimento 5 Stelle in quell'alleanza ci stava bene, insomma, per quella che è la coalizione adesso, no, Silvestri? È stata un po', come dire, una tragedia, tra virgolette, lo mettiamo tra molte virgolette, politica, che poi non ha avuto senso alla luce di quello che è accaduto, no? Silvestri,
non rivolgetevi a noi, nel senso che hanno deciso immediatamente quello di mettere un veto, perché noi eravamo quelli secondo il loro punto di vista che avevano fatto cadere il governo Draghi, posto che il Movimento 5 Stelle non era determinante per il governo Draghi, quindi se Draghi è caduto vuol dire che c'erano delle motivazioni sottaciute. Detto questo, hanno fatto subito questo veto contro di noi per andare col cappello in mano da Calenda. Poi si sono presentati con Calenda anche Sinistra Italiana e Verdi, cioè quindi proprio l'antitesi. A quel punto lo stesso Calenda è rimasto indignato da tutta questa offerta e da tutta questa disponibilità, a tal punto di aver rotto lui l'alleanza. E ovviamente non è che se vai da una persona che è pro inceneritore, pro nucleare, vuole abolire il reddito di cittadinanza, poi torni dal Movimento 5 Stelle e diventi nuovamente ambientalista, nuovamente per il contrasto alle mafie, nuovamente, insomma, non si è ambientalisti a giorni alterni, e questo lo dico per i temi ambientali, ma anche per la lotta alle disuguaglianze e tutto quello che Calenda non rappresenta. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo deciso di correre da soli, perché abbiamo visto molta poca serietà nel modo di condurre queste trattative da parte del Partito Democratico, Verdi e Sinistra Italiana.
Senta, mi spieghi una cosa a proposito della caduta di Draghi. A me non piace mai tornare indietro sulle cose, però è anche, come dire, importante chiarire determinati punti. Guardi, io l'ho detto prima della crisi del governo Draghi, che non capivo perché doveva esserci una crisi del governo Draghi. I numeri in Parlamento c'erano, Draghi poteva continuare, tranquillamente continuare così. Certo, bisogna rivedere le posizioni dei vostri ministri, no? È chiaro, quello però, voglio dire, si faceva il rimpasto, si escludevano i vostri ministri e si continuava ad andare avanti. Invece, insomma, lì mi è sembrato che lo stesso Draghi a un certo punto avesse deciso che doveva porre fine a quella legislatura. Altrimenti, ripeto, i numeri in Parlamento, come testimoniava il voto di fiducia che c'era stato, c'erano tutti. Lei ha capito, prova a chiederglielo vista dal di dentro, perché, insomma, voi avete fatto una scelta, no? Eravate ovviamente, vi siete assunti la responsabilità di quella scelta, no? Sapevate quali potevano essere le conseguenze, anche quella, no? Di proseguire la legislatura all'opposizione come Fratelli d'Italia. Magari vi aspettavate anche questo. Ma lei ha capito perché poi alla fine questo governo è imploso nonostante, insomma, avesse ancora la maggioranza parlamentare?
Io le dico il mio punto di vista.
Certo,
Allora, il
certo.
Movimento 5 Stelle si è assunto questa responsabilità perché sono venuti meno gli accordi. Avevano detto che non avrebbero modificato le nostre riforme, per questo abbiamo aderito, o che se lo avessero fatto lo avrebbero fatto con noi. Così non è stato. Hanno modificato il reddito cittadinanza, la buona fede, hanno tolto il cashback, hanno peggiorato il superbonus. Insomma, noi non ci siamo più ritrovati in quel tipo di attività parlamentare. Poi hanno cominciato ad insultarci, il ministro degli esteri che diceva che Conte era un pericolo per la sicurezza nazionale. Insomma, è venuto meno anche il linguaggio. Quindi noi ci siamo fatti da parte, coscienti di tutto quello che poteva accadere. Io le dico, secondo me, a un certo punto il centrodestra ha avuto, soprattutto la Lega, ha avuto paura di essere stretto non solo da Fratelli d'Italia, ma
Certo.
anche dal Movimento 5 Stelle in opposizione, e quindi hanno fatto una scelta elettorale e hanno fatto cadere il governo con una scusa ridicola, perché il Movimento 5 Stelle in aula si era già sfilato, quindi far cadere Draghi per quel motivo era assolutamente una cosa ovviamente inutile. Io credo che dietro ci sia semplicemente quello di non essere stretto a livello politico dal Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia all'opposizione, hanno avuto paura e hanno buttato giù tutto. Ma gliela dico proprio
Ma
secca,
guardi,
così
no,
per
no,
come
ma
la penso.
guardi, questo secondo me agli atti si evince anche dai discorsi di Draghi, che a un certo punto non se la prende più con voi, no? Non è che, ma punta dritto a Salvini nei suoi discorsi, quindi evidentemente anche Draghi ha capito quello che era accaduto. Ripeto, la vostra è stata una scelta trasparente. E esibita attraverso i meccanismi parlamentari. E poi quello che è accaduto dopo, secondo me, è qualcosa di un po' più, diciamo, non dico misterioso, ma che forse è stato raccontato meno, diciamo così. Però questo è veramente il passato per quanto riguarda
Ma non è il primo governo che la Lega fa cadere per motivi elettorali, eh?
No,
Io
beh,
ho memoria di
c'eravate.
un Conte 1.
Esatto, sì. Sì, no, no, voi lo sapete bene. Senta, una delle cose che vi viene, come dire, l'ultima domanda che le faccio e che, diciamo, vi viene gettata dalla parte del vostro campo proprio durante la campagna elettorale è, vabbè, il Movimento 5 Stelle, però ha governato poi con tutti, ha governato con la destra, ha governato con la sinistra, ha governato poi con entrambi nel governo Draghi, quasi a volervi sporcare, tra virgolette, la vostra patente di purezza. Che cosa rispondete rispetto a questo tipo di accusa?
Allora, io prima, durante la campagna elettorale del 2018, ricordo circa 100-120 interviste che a Di Battista, a Di Maio, facevano nelle varie trasmissioni e facevano una domanda giusta e tutti chiedevano: ma se voi non otterrete il 41%, che cosa farete? Perché c'è la possibilità. Noi abbiamo sempre detto: governeremo da soli se avremo i numeri parlamentari. E gli altri ci chiedevano: e se non li avrete questi numeri parlamentari? E noi dicevamo la risposta più normale del mondo, anche quella più costituzionale del mondo, ovvero con i nostri temi forti della nostra percentuale ci metteremo al tavolo e vedremo chi tra i partiti politici in Parlamento vorrà fare delle cose con noi rispetto al nostro programma. Cioè, andiamo a vedere quale cose positive coincidono dei partiti all'interno dell'asse parlamentare, facciamole. E io mi ricordo che con la Lega noi infatti abbiamo fatto questa cosa l'abbiamo fatta subito nel Conte 1 e noi siamo riusciti ad avere i numeri per far passare il decreto dignità, la legge Bonafede, quindi l'anticorruzione, il reddito di cittadinanza, e l'abbiamo fatti votare alla Lega queste cose, quindi diciamo che abbiamo utilizzato la nostra forza, come avevamo detto in campagna elettorale, chiunque può andare su YouTube a verificare cosa abbiamo detto in campagna elettorale nel 2018, e abbiamo fatto valere la nostra forza, ma perché la Costituzione questo dice, poi quando ci ripresentiamo agli elettori lo facciamo chiari, lo facciamo in maniera chiara, adesso lo facciamo da solo perché abbiamo visto uno spettacolo indegno dal punto di vista dei tentativi di alleanza elettorale del Partito Democratico, di Sinistra Italiana e dei Verdi, e quindi ci ripresentiamo da soli, ma è ovvio che all'interno di un arco costituzionale e di un Parlamento si cerca di trovare quelle forze per far diventare un tuo programma legge di Stato.
Grazie Francesco Silvestri, buon lavoro col Movimento 5 Stelle e a risentirci ovviamente, grazie.
Buona giornata a lei e a chi ci ascolta e buon lavoro a tutta la
Grazie, grazie a lei.